www.redigio.it e la storia continua. Continua il racconto della zia. Ma te ne ricordi di quando è morto il Verdi? Era una signorinetta ormai. Ogni anno mi facevo la foto del compleanno. Una camicetta nuova con una striscia di macramè al centro che avevo fatto al tombolo e mi cambiavo la pettinatura. Guarda qui le foto, leggi dietro. A 13 anni, a 14, a 15. Vedi che vita sottile, merito del busto tutto stecche, che quando me lo toglievo avevo le piaghe sulla pelle. Ma non potevo lasciarmi riposare, se no mi venivano le croste ed era anche peggio. E le croste ne avevo anche sulle ginocchia, perché pregavo accucciata sulle calze di filo nero filato e sferruzzato a mano, che mi facevano tutte le righe e poi un callo duro. La prima volta che me ne ero accorta mi sembrava una malattia come la scabbia e me ne vergognavo tanto che ci ho spalmato sulla medicina che mi avevano insegnato a fare lo zio Giovanni. Sapone nero, resinato e fiori di zolfo e sottocarbonato di potassa mischiati con un po' d'acqua nel mortaio fino a farne un unguento. Ce n'era di scabbia in cascina. Bisognava stare attenti a chi si dava la mano. Io mi tenevo pulita, anche se costava sacrificio lavarsi nella tinozza di legno o nel catino gelato. Ai primi del Novecento è arrivata in casa la vasca di zinco a semicupio, un lusso che avevamo solo noi in cascina, e le mie cugine che venivano in visita ci chiedevano il piacere di fare il bagno in vasca. Io portavo sempre il cappello per distinguermi dalle paesane e un giorno che sono andata al cimitero ho trovato un turacciolo per terra e l'ho tirato su. C'erano due becchini che lavoravano e uno fa l'altro. «Te vedet come se diventa sciuri? A tirar su il buscion!» E guarda questa foto qui. A 16 anni, che eleganza! Il Novecento, proprio l'anno che è morto Verdi. In quell'anno praticamente mi sono fidanzata, ma prima che fosse ufficiale dovevano passare 10 anni. Ero andata al funerale del papà delle suore Ferrò e Ben aveva detto a un amico: «Quella morettina lì la branchimi», ma lui non aveva sostanza. E c'era un fittavol grosso che mi voleva e ha fatto la corte alla Giulia per farla decidere in favore. E, per scherzo, dicevano che la Giulia era innamorata non del fittavolo, ma del suo fieno. Certo, era innamorata non del fittavolo, ma del suo fieno. Certo, mio padre e la Giulia avrebbero preferito che mi sistemassi bene. Ma io ho preso tempo per decidere e a 13 anni ho corso un po' la cavallina. Cosa volevo dire per te correre la cavallina? Andavo a teatro, alla Scala, e che allora era come oggi il cinema e mi faceva sbirigliare la fantasia e tenevo sotto il cuscino la fotografia di un attore. Mi sono fatta comprare la bicicletta e mi tiravo sul vestito quando mi sedevo in sella, in modo scandaloso, che se mi vedeva il gambale dello stivaletto e un po' anche la calza nera. E per quel pezzo di calza chiacchieravano in paese, e perché ero sempre in giro in compagnia della Nina, che per via della politica era considerata come sospetto. Alla fine di gennaio siamo venuti insieme a Milano, per i funerali del Verdi. Avessi visto che spettacolo, che poi ne parlavano i giornali per giorni e giorni. Ma sai cosa ti dico? Un uomo burbero e scontroso nella vita privata, con la sua opera aveva però toccato il cuore del popolo e nella morte ha avuto Milano ai suoi piedi. La gente è sfilata davanti alla salma più che per le Manzoni, dissero. Funerali più grandiosi che per Cavallotti, il romantico del socialismo, morto 3 anni prima, nel suo ultimo duello. Verdi, io non lo vidi morto, ma ero là a far ala alla bara che ha sfilato per il centro di Milano, con i cavalli neri impennacchiati che piegavano la testa come se piangessero anche loro. E tutta la folla che cantava, va pensiero. Mio padre diceva, se fosse vivo il nonno Giovanni, che era morto vecchissimo l'anno prima, con la sua croce di cavaliere puntata sul petto, sepolto al cimitero, con sulla tomba l'angelo inconsolabile, comprato in fondo a Via Certosa, se fosse vivo il nonno, come piangerebbe col suo patriottismo? E la storia della paglia sotto le ruote? Ma è stato prima per Radeschi. Era morente alla Villa Reale prima del 59, l'anno in cui è nato mio padre. Ha messo la paglia per la strada perché i cavalli che passavano per via Palestro non disturbassero col rumore gli zoccoli l'agonia. Lo hanno fatto anche per i Manzoni, ma forse lo facevano per tutte le famiglie patrizie. Quando ero dama di Croce Rossa, avevo per compagna la contessina, che era famosa per aver messo le scarpe ai cavalli, perché quando era per morire suo nonno, aveva fatto fare a tutti gli equipaggi dei coprizoccolo di panno per non fare sentire i ferri dei cavalli sui selci. Ma con l'Anna sono andata anche a comprarmi la mia prima pelliccia, continua a ricordare la Carlotta. Ci siamo andate il 12 febbraio perché l'inverno era finito e i prezzi scendevano, anche se c'era detto «prima di Natale freddo non fa, dopo il Natale il freddo se ne va», per non comprare le scarpe ai bambini che reclamavano. Sai, i famigli stavano scalzi tutto l'anno, con gli zoccoli nella stalla, e solo per la neve ci volevano le scarpe. Ma quel Natale del 1908, in casa eravamo rimasti in pochi di grandi. La morte della Rosina, della Teresa, sposata l'Angela e l'Agostina, Giovanni sposato 2 volte, e il padre l'aveva mandato a cercarsi fortuna in un'altra cascina. C'erano rimasti il Mansueto e l'Aldo, e io e l'Anna, che ancora non si decideva il destino, anche se eravamo un bel po' da marito. La Giulia, subito dopo sposata, aveva avuto 3 figlie, una dietro l'altra, e mio padre si era stufato di cercare il maschio, che venivano fuori sempre femmine. Un giorno, che è nata l'ultima, era venuto direttamente in camera dalla mietitura ed era tutto impolverato di pula e cercava una spazzola senza trovarla e si è messo a gridare. Ho in casa 8 donne e nessuna che mi sa trovare una spazzola. Ci aveva messo tutte nel mazzo, me, l'Anna, la Giulia, letto, e quella che era nata da un'ora. Da allora la Giulia non aveva avuto altri figli perché mio padre diceva che non era buona per i maschi. Ma in cascina era perfetta, una vera regiora che sapeva il fatto suo e tutti la rispettavano molto. Quel Natale era come se ci fosse trovati tutti a tavola, anche quelli che erano fuori. E invece di darci sempre di gomito, se non c'era la povera Teresa, c'era però Luigi, che era un marito così bravo, e l'Agostina era già in viaggio per comprare, grossa già di 6 mesi. Mi ricordo ancora i regali di quell'anno, come se fosse oggi. Per la Giulia, una pendola d'ottone dorato con la storia nuda. Davanti, che scrive sulla piastrina, Marengo. Per Aldo, così studioso del planisferio con Atlante che regge il mondo, e dove c'è il deserto scritto Hic sunt leones, e dove il mare Hic sunt delfini, che l'Anna si è affrettata a tradurlo. Per l'intera famiglia, che era composta quasi tutte di donne fra grandi e piccole, aveva ordinato per corrispondenza un fonografo a rullo, di cui c'era sul giornale la reclame a 60 lire. Il cesso, col pulsante, mio padre ha fatto come se fosse per mansueto, che lo prendevano sempre in giro per dirgli «cagone», e chissà cosa ci faceva su quel buco puzzolente che io avevo paura di cascarci dentro. Chiuso a meditare perché non parlava mai e non si sapeva a che cosa stesse pensando. Si svegliava soltanto se gli si passava di fianco una gonna, che poteva essere vecchia o giovane, lui diceva che lì sotto sono tutte uguali. All'Anna le diede dei soldi, ma non sarà stato fine, ma con lei non c'era altro da fare, perché non si sapeva mai cosa darle. Una volta che era piccola e le avevano regalato un bel vestito, aveva detto «avrei preferito una bambola». E la volta poi che gli ha regalato la bambola, si era lamentata ancora «avrei preferito un libro». E non si sapeva che libri voleva, perché lei ormai di libri, invece di leggerli, aveva cominciato anche a scriverli. Per me c'era una busta col buono della pelliccia da comprarsi dopo febbraio e contenuta in una certa somma. Era un po' modesta, quindi se volevo una bella pelliccia dovevo darmi da fare con astuzia, perché con quello che c'era scritto capivo che potevo comprarmela al massimo di gatto. Così per intero pomeriggio siamo andati in giro per tutte le pellicerie di Milano, salendo e scendendo dall'Imperiale a due piani, che in campagna con un tram così non l'avevamo mai visto. E l'Anna era un po' più sciamannata che mai, sempre senza busto, che non aveva mai portato, piccola e coi capelli corti, che sembrava una bambina, e io con il cappello, i guanti, la pellegrina, come se fossi la madre con la figlia che va a fare la spesa. Ma l'Anna parlava per prima con quella bella voce forte di contralto che poi le sarebbe così servita per i comizi e chiedeva «una bella pelliccia di saldo, ma che sia un'occasione!» Mentre io venivo rossa dalla vergogna. Lei criticava di qui e di là, rovesciava la pelle, guardava la fodera, le cuciture interne, tirava giù mezzo negozio e se ne usciva dicendo «vi faremo sapere». Mentre io, che dovevo essere la signora, la padrona e l'acquirente, le andavo dietro senza aver detto e provato nulla. Giravamo dappertutto, anche i magazzini Fratelli Bucconi, che dopo l'incendio li avrebbero chiamati Rinascente. E alla fine poi troviamo proprio la pelliccia che andava bene. E me la provai e mi stava a pennello. E davvero valeva almeno il doppio del suo prezzo. Così lasciamo l'ordine che sarebbe passato mio padre a pagare e ritirare e ce ne uscimmo tutte trionfanti. L'Anna era così felice come se la pelliccia fosse per lei, che poverina non avrei potuto neppure prestargliela, tanto eravamo ormai diventate diverse di corporatura. E lei nella mia pelliccia ci sarebbe affogata. 'Cause I love you so dearly.